lunedì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it. Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui in diretta a Radio Città Aperta dopo qualche piccolo disguido tecnico. Oggi speriamo che insomma il collegamento ci assista, noi siamo fiduciosi. Oggi una puntata tutta dedicata alla memoria, proprio perché siamo nella settimana della giornata della memoria, oggi 29 gennaio, e malgrado la particolare situazione storica in cui ci troviamo, non dobbiamo mai dimenticare il passato, non dobbiamo mai smettere di tenere viva la fiamma della memoria, perché diventi uno strumento attivo per costruire un futuro migliore. E dunque noi avremo due ospiti, due scrittori che io ho chiamato scrittori della memoria, poi scopriremo perché loro stessi ci racconteranno tutto dei loro libri. Io voglio cominciare con un brano dei Pink Floyd tratto dall'album The Wall, e tutto il disco The Wall era, se ricordate, una allegoria del potere, dei totalitarismi, dei pericolosissimi totalitarismi che prendono piede, ricordiamolo sempre, nei momenti di crisi, ed ecco, è un momento di crisi grave anche questo, ed è per questo che bisogna stare veramente molto attenti. E allora ascoltiamoci questa Waiting for the Worms nella versione rimasterizzata del 2011 dai Pink Floyd.
Yeah.
E questa era Waiting for the Worms dai Pink Floyd, da quel capolavoro vero che era The Wall. Io ricordo che lo vidi al cinema quando uscì. E insomma, ecco, se posso dire che ci sono stati dei film che mi hanno segnato, The Wall è fra quelli, con le bellissime animazioni di Gerald Scarf, un grande disegnatore britannico, con la performance attoriale notevole di Bob Geldof, che fino ad allora era soltanto il leader dei Boomtown Rats, e poi dopo ci fu anche il Live Aid. Insomma, è un film importante che vi invito ad andare a rintracciare e a vedere, insomma, veramente molto molto potente. Allora, l'anno scorso abbiamo dedicato la puntata per la giornata della memoria anche alla vicenda dei Rom, perché ricordiamo che abbiamo avuto ospiti Michele Vargiu, attore sardo che portava in scena a Roma proprio in quei giorni il suo lavoro d'air boxer sulla storia del pugile Sinti che sfidò il nazismo. E a seguire abbiamo parlato con Alexian Santino Spinelli, che è un carissimo amico, docente di musica e di cultura Rom in Italia, e lui ha di recente pubblicato un disco molto interessante, Romano Simcha, festa ebraico Rom, perché è un disco realizzato assieme a Enrico Fink, un grandissimo musicista, e quindi è un incontro tra cultura e musica ebraica e Rom. Quindi direi che è assolutamente il momento di andarci ad ascoltare questa loro versione di Gelem Gelem, che è l'inno del popolo Rom e che ha dei riferimenti chiari anche al Samudari Pen, è la parola che i Rom usano per denominare lo sterminio nazista. Allora ascoltiamoci Gelem Gelem.
GM lungo pare di guarda tu mi avvena chi le boccale ci avore di guardare tu mi avvena
Veramente un'atmosfera di grande festa, quella di Romano Simcha, dai sound della Alexian Santino Spinelli Orchestra, dal gruppo di Enrico Fink, grandissimo musicista italiano che porta avanti la musica di tradizione ebraica, non senza una buona dose di innovazione. Ma noi siamo pronti a dare il benvenuto al nostro primo ospite, Marcello Kalowski. Buongiorno Marcello.
Buongiorno Ludovica, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Benvenuto allora a Radio Città Aperta. E allora tu sei qui con noi per raccontarci tutto di questo libro che si chiama La scuola dei giusti nascosti, ed è una vicenda di un'amicizia che nasce proprio a scuola durante l'occupazione nazista di Roma, non è così?
Beh, diciamo che nasce prima dell'occupazione, sai, questo è un po' il punto chiave, cioè non è un caso che la legislazione razziale fascista sia stata anticipata dal Regio Decreto del 5 settembre 1938, certo, che bandiva gli studenti e i docenti di razza ebraica dalle scuole di ogni ordine e grado. Quindi non è casuale, anzi è altamente significativo che si sia iniziato proprio dalla scuola, dall'educazione, dalla cultura.
Certo, certo. E noi ricordiamo, perché è giusto farlo, che non ci fu questa grande opposizione dei cittadini italiani quando i docenti e gli studenti ebrei vennero cacciati dalle scuole e dalle università. Questo va detto, cioè ci fu questa zona grigia che poi è il grande pericolo, no? Anche oggi.
Certo, certo. La zona grigia di Primo Levi è il vero pericolo, il vero pericolo, il vero ostacolo da superare, perché sai, gli assassini sono pochi, ma se possono imporre la loro visione della vita, del mondo, se possono riuscire a stravolgere la stessa idea di uomo e umanità, è perché possono contare sul non intervento della maggior parte delle persone.
Esatto, quindi troppa gente si girò dall'altra parte, disse vabbè, ma questo è un momento, ma in fondo non sta capitando a me, no? Perché insomma, purtroppo bisogna dirla la verità anche a distanza di tanti anni.
Ma certamente, ma sai Ludovica, un grande maestro del pensiero ebraico contemporaneo, Ben Sion Boxer, ha scritto che dimenticare provoca, come dire, una distorsione, una frattura nel divenire dell'universo. Vedi, la parola chiave è proprio questa, divenire. La memoria non è una, come dire, un momento statico, ricordare non è un momento statico, ma è un'azione, anzi un'azione etica. È lo strumento che ci permette di intervenire nelle vicende del mondo, un mondo in cui purtroppo è presente anche il male.
Assolutamente, assolutamente. Poi io ci tengo sempre a dire appunto che la memoria è un esercizio quotidiano e quindi non si esaurisce ovviamente nelle celebrazioni di un 27 gennaio o di un'altra data, perché poi per chi ci è passato direttamente è il giorno della memoria tutti i giorni, no? Perché tu non smetti mai di ricordare i tuoi parenti, i tuoi genitori, le persone che hanno dovuto attraversare quel momento terribile. Ma parlando appunto sempre del discorso della scuola, ecco, malgrado i divieti delle leggi razziali, noi sappiamo che furono organizzate delle scuole clandestine, sappiamo che c'erano delle scuole anche nei campi di concentramento, perché il valore della scuola, della condivisione del sapere, tutti cercarono di mantenerlo intatto, e forse anche questo è un po' il messaggio del tuo libro.
Ma sai il sapere, la cultura sono probabilmente l'elemento più importante in tutta la tradizione ebraica. La conoscenza, lo studio è l'elemento che ogni ebreo tradizionalmente nel corso della sua lunghissima storia ha sempre privilegiato, e questo tutto sommato ha, come dire, comportato grossi rischi, perché questo suo attaccamento al sapere, alla parola, alla scrittura, ha fatto sì che l'ebreo divenisse oggetto di sospetto in un mondo in cui invece la cultura veniva considerata non così rilevante, o perlomeno era appannaggio di pochi.
Certo.
Mentre la conoscenza nel mondo ebraico è sempre stato un elemento comune a tutti, anche al più povero, al più umile, al più insignificante dei membri delle comunità.
Assolutamente, la conoscenza anche come interpretazione dinamica anche delle scritture, no? Perché se vogliamo anche l'ermeneutica è una cosa fondamentale nel sapere, cioè non un sapere fatto di nozioni, ma una discussione continua e l'interpretazione di quelle che sono le scritture.
Ma sai, dopo la, come dire, la legge biblica, il Talmud è la, come dire, il testo classico dell'ebraismo, ed è caratterizzato proprio da questo, cioè da non essere un corpo fisso, statico, ma di essere aperto alle interpretazioni che si adattano al cambiare dei tempi.
Certo, e questo è fondamentale, appunto, perché dà una dimensione dinamica, in evoluzione, non granitica, non nozionistica. Ma torniamo appunto al libro, quindi si parla di un'amicizia tra due giovani ragazze.
Sì, allora calcola che in realtà poi c'è il gran finale, un finale sorprendente che proietta il libro in una dimensione attuale, molto contemporanea. Comunque sì, è la storia di due adolescenti, due studentesse, una figlia del ghetto, chiamiamola così, e l'altra invece figlia di un gerarca fascista. Due adolescenti che, come dire, in quanto tali non riescono a capire bene i meccanismi che si sono instaurati, che hanno, come, si è messo in moto questo processo mortale, ma che tutto sommato percepiscono, sentono che c'è qualcosa che non va, che questo mondo e questo tempo non appartiene alla loro dimensione. Ed è un libro che non vuole dare, come dire, nozioni, non vuole rievocare momenti storici. Io parto dal presupposto che bene o male tutti sappiamo cosa è successo in quel periodo. E quindi gli avvenimenti di quegli anni scorrono veloci, no? Noi li vediamo attraverso gli occhi e il cuore di queste due ragazze, quindi una funzione essenzialmente espressiva, come stati d'animo, come momenti di riflessione. E la storia si dipana, così, con il deteriorarsi della situazione, che però, come dire, porta queste due ragazze a voler sempre più fortemente cercare di costruire un loro mondo, una loro scuola, che non sia semplicemente luogo di sapere, ma che sia una sorta di baluardo in cui custodire quei principi di umanità che sono o dovrebbero essere alla base del nostro mondo.
Ecco, credo che sia particolarmente importante parlare di questo proprio in questo momento storico, perché il dibattito ruota anche molto intorno alla scuola, al fatto che in questo periodo di pandemia la scuola si è fermata, ha dovuto organizzarsi, alcune persone dicono che bisogna tornare, altri dicono di no, però sembra un po' che la scuola e la cultura in genere siano un po' tenute ai margini. Io trovo che questo sia estremamente pericoloso, proprio perché nei momenti di crisi, come dicevamo prima, ma si possono affermare i totalitarismi, quindi cosa possiamo fare adesso, secondo te, Marcello?
Ma Ludovica, io mi trovi perfettamente d'accordo. Io trovo strano e pericoloso che la scuola, in momenti di crisi come questa, diventi l'ultimo dei nostri pensieri, l'ultimo degli obiettivi. Io mi rendo conto che organizzare lezioni più o meno normali in un periodo come questo comporta dei grossi problemi, è molto difficile, è complicato, ma ne abbiamo gli strumenti e quello dovrebbe essere il nostro primo obiettivo, ma anche da un punto di vista non semplicemente umano, ma anche da un punto di vista economico. Perché così noi distruggiamo le radici della nostra società, ci preludiamo il domani.
Questo è veramente una cosa preoccupante e insomma noi speriamo che presto si ritorni a dare la priorità alla scuola, alla cultura, anche alla condivisione della cultura che veramente ci serve per resistere, per superare anche questi momenti, ripeto, ecco, sotto l'assedio di Sarajevo, nei momenti peggiori della storia, si continuava a studiare, si continuava a condividere la conoscenza. Ora il rischio è un po' di rimanere chiusi dentro casa.
Nei lager, ecco. Ma nei lager, Ludovica, nei lager c'era chi continuava nonostante tutto a studiare o a recitare a memoria i brani della Torah o del Talmud, nonostante tutto.
Certamente Primo Levi si recitava la Divina Commedia per cercare di mantenere, esatto, quella scintilla che è poi l'umanità, esatto, che è quello che ci rende diversi dalle bestie in cui poi invece i nazisti volevano trasformare i loro prigionieri. Ma ecco, tu hai parlato di lager, io voglio ricordare anche un altro tuo libro che è del 2015, se non sbaglio, si chiama Il, sì, silenzio di Abram, mio padre dopo Auschwitz, perché tuo padre, sì, è un sopravvissuto.
Sì, mio padre era un ebreo polacco della città di Lodz che è stato rinchiuso insieme alla sua famiglia per vari anni nel ghetto della sua città, dove ha visto morire suo padre per stenti e tifo, e poi è stato trasferito ad Auschwitz e paradossalmente, guarda caso, è stato assegnato allo stesso lager di Primo Levi, a Bunamonowitz, e comunque appena arrivato ad Auschwitz la madre è stata immediatamente mandata nelle camere a gas e il fratello è morto pochi giorni prima della liberazione.
Come hai voluto? Perché hai voluto raccontare la sua storia? Perché il titolo già dice molto, Il silenzio di mio padre. Io suppongo che tuo padre non sia stato molto, come dire, voglioso di parlare di questa esperienza.
No, ma sai, Ludovica, il silenzio è stata la dimensione, la condizione più diffusa tra i pochi sopravvissuti. La maggior parte dei sopravvissuti non ha avuto né la forza, né il coraggio, né la capacità di raccontare. Sono stati in pochissimi quelli che lo hanno fatto. Ed è un silenzio che va interpretato, va capito, perché quel silenzio ci racconta storie che noi dobbiamo riuscire a trasmettere, soprattutto considerando che ormai di testimoni veri che hanno vissuto in prima persona quell'orrore ne sono rimasti pochi e purtroppo in breve tempo scompariranno del tutto. Per cui ascoltare quel silenzio, riuscire a leggere e a trasmettere la storia che racchiude è il modo migliore, forse l'unico, soprattutto per chi come me che è un testimone di seconda mano, nel senso che non ha vissuto in prima persona quelle vicende ma ha goduto di un osservatorio privilegiato tramite le vicende del padre o di un familiare, è l'unico modo per raccontare quella storia, trasmetterla e mantenere viva una memoria viva, che non sia semplicemente un momento commemorativo, ma che trasmetta veramente una vibrazione che faccia capire che quelle vicende non si sono esaurite con l'orbitare intorno, sai, alla rete elettrificata dei lager, ma che si sono proiettate nel futuro, nel tempo a venire, un po' come le radiazioni di una bomba nucleare, no? Di un'esplosione atomica che rilascia queste radiazioni che per decenni continuano a mietere vittime, mutazioni genetiche, eccetera, eccetera. E Auschwitz è stata esattamente la stessa cosa. Auschwitz ha incrinato in modo enorme il concetto stesso di uomo e di umanità.
Assolutamente, io credo che sia una ferita che non si potrà mai chiudere e penso che appunto chi è figlio di persone che hanno affrontato questa esperienza si senta anche quasi investito da una missione, ma è anche una missione pesante, suppongo, no Marcello? dolorosa, ma, nel senso che è dolorosa, è alta come missione, ma non sempre ti senti forte abbastanza, perché poi spesso le persone ti dicono: ma basta con questa storia, è passato, non tornerà più. Esatto. Poi ci sono i negazionisti, usiamo questa parola nella sua accezione primitiva, non legata alla pandemia. C'è un'indagine dell'Eurispes che dice che sono molti di più negli ultimi anni gli italiani che o non credono che la Shoah sia avvenuta o ne ridimensionano la portata, come se fosse possibile fare una cosa del genere. Allora, tu come ti senti quando senti queste notizie?
Ma guarda, io confermo esattamente quello che dici, nel senso che parlare della Shoah o scrivere della Shoah è difficile, perché sei sempre accompagnato da un sentimento di inquietudine, hai paura che quello che dici o quello che scrivi venga accolto con insofferenza, con fastidio, perché effettivamente la Shoah è percepita come un argomento saturo, di cui ormai si è detto tutto quello che era possibile dire e si è scritto tutto quello che era possibile scrivere, per cui ogni cosa, come dire, provoca fastidio. Non c'è dubbio, è un argomento superato. Ed è per questo che io ho scritto quel libro. Non è tanto se avrai occasione di leggerlo, eccetera, vedrai che è un libro su Auschwitz in cui non c'è Auschwitz, non è, come dire, l'ennesima descrizione degli orrori dell'universo concentrazionario, ma è il modo di porre una semplicissima e vitale domanda, cioè se noi siamo realmente in grado di fare i conti con la memoria. È una memoria che non deve essere semplicemente il tentativo occasionale di far ritornare in vita il passato, oppure di opporsi al senso di caducità che scende sulle cose, no? Con il trascorrere del tempo, ma deve essere l'acquisire la consapevolezza che sono le nostre scelte a determinare il corso degli eventi. E qui torniamo al discorso dell'indifferenza.
Assolutamente. E tu, Marcello, prima di salutarci, una domanda per me molto importante. Tu incontri ragazzi giovani, ti capita di andare nelle scuole e di raccontare, quali sono le loro reazioni? Senti che ascoltano davvero, oppure ecco, hanno queste reazioni di stanchezza, gli sembra di sentire sempre la stessa storia?
Ma guarda, io vado costantemente nelle scuole a parlare con gli studenti. Da quando ho scritto i miei libri vengo invitato spesso dalle scuole a parlare con i ragazzi. Guarda, io la sensazione che ho incontrandoli così di frequente è che ci sia un buon terreno per lavorarci sopra. Però bisogna essere intelligenti e onesti, nel senso che è inevitabile, a mio giudizio, che con il passare del tempo si proceda a una certa storicizzazione di eventi che per loro sono solo un lascito, non ne hanno nessuna responsabilità. L'importante, secondo me, è impedire che questa, a mio avviso, inevitabile storicizzazione non diventi una banalizzazione.
Certo, questo lo credo anch'io fortemente. Ecco, io ho fiducia nella possibilità di rendere i ragazzi parte attiva. So che per esempio al Museo della Liberazione di Roma, via Tasso, erano tante le scolaresche che andavano in visita. Speriamo che sia possibile di nuovo andare nei luoghi, vederli in prima persona, perché forse questo aiuta proprio a toccare con mano questo orrore che appunto non è legato nella storia, cristallizzato, perché vediamo che basta un nulla per far risorgere queste mostruosità, le vediamo in giro per il mondo e questo non può lasciarci indifferenti.
Ma Ludovica, ma sai, 76 anni fa, quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz e il mondo con difficoltà e lentamente e in modo ancora non del tutto compiuto ha avuto sotto gli occhi le conseguenze di quella mostruosità, il mondo ha giurato solennemente mai più. eppure mi pare che non ci sia stato un anno nel corso di questi 76 anni trascorsi che non abbia visto il perpetrarsi delle atrocità più incredibili. Per cui, vedi, quando io parlo di storicizzazione, intendo dire che Auschwitz non deve diventare la misura dell'orrore. Tutto è orrore. Non c'è bisogno che muoiano 6 milioni certo. di persone per gridare all'orrore.
Certo.
Basta anche un bambino che affoghi nel Mediterraneo perché noi si debba, come dire, alzarci sdegnati contro l'orrore.
Io faccio veramente mia questa tua osservazione finale, proprio perché appunto trovo che sia la maniera migliore di andare avanti e di cercare di mantenere la guardia alta, malgrado quello che ci dicono, malgrado la relativizzazione. Appunto, sembra che in questo momento, dato che c'è la pandemia, sia scandaloso parlare di qualunque altra cosa, ma purtroppo appunto gli orrori continuano ad avvenire. Noi vediamo le immagini anche dei migranti fermi nel gelo, esatto, sulla rotta esatto, bosniaca, esatto. In un paese, la Bosnia, che ha vissuto, io l'ho vista in prima persona, la guerra, una guerra terribile negli anni 90, quindi ecco, la storia non è finita con l'89, non è finita con il 2001 come qualche studioso, filosofo pensava, la storia continua con il suo bagaglio di problemi, di difficoltà e anche di malvagità, quindi sta a noi intraprendere questa battaglia ogni giorno per combattere questo male, non credi, Marcello?
Mi trovi assolutamente al tuo fianco, Ludovica, certamente, ed è quello che io, così con le mie pochissime risorse e ancor minori capacità, ho cercato di fare scrivendo i miei libri. È l'unica cosa che so fare, ma cerco di farla nel miglior modo possibile.
Certo.
E beh, io trovo assolutamente prezioso, almeno per me, andare nelle scuole e parlare con gli studenti. Sai, alla fine non è per piaggeria, ma ti assicuro che la sensazione che ho è che io, come dire, riceva molto più di quanto riesca a dare.
Certo, questo è meraviglioso, è una cosa bellissima che ho provato anche io quando ho fatto degli incontri con i ragazzi proprio per parlare di questi argomenti. Allora io, Marcello Kalowski, ti ringrazio moltissimo. Ricordo il titolo del tuo libro, La scuola dei giusti nascosti, edito da Besa. E niente, spero di poterti conoscere di persona, incontrare di persona in tempi migliori sicuramente. Intanto ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta che hanno commentato anche nella nostra diretta e ci dicono appunto ascoltare queste testimonianze fa sempre male. Io dico, facciamo che questo male non sia invano, facciamo che questo male davvero si allontani da noi, ma perché noi lo vogliamo, siamo consapevoli, perché la memoria serve come strumento vivo per creare un futuro, una libertà che sia per tutti, perché se non è per tutti non va bene, non è così?
Sono d'accordo con te, Ludovica, al 100%. Credo che non ci possa essere miglior chiosa al nostro incontro.
Grazie allora, Marcello
Kalowski.
Grazie a te,
Ludovica, e grazie agli ascoltatori.
Grazie, a presto.
A presto, Ludovica.
Insomma, molto molto bella, molto stimolante questa intervista a Marcello Kalowski sul suo libro La scuola dei giusti nascosti. Ecco, ci sarebbe stato tantissimo ancora da raccontare, ma ovviamente la nostra scaletta deve andare avanti. Io vi faccio sentire una bella canzone della tradizione yiddish, in questa lingua stupenda, la lingua del viaggio, la lingua anch'essa dell'incontro, perché è un misto tra dialetti tedeschi, lingue slave, insomma è molto, anche molto musicale. E vi faccio ascoltare una canzone dei partigiani ebrei di Vilna, Zognit Kein Moll.
Sag nit kein mal, als du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleiene verstellen blaue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sennen do. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. sveta pojkt han under trott myrsenen då. Von grünem Palmenland bis Land von weißen Schnee. Wir kommen on mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen sie, so spritz von unser Blut. Sprotzten wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen sie, so spritz von unser Blut. Sprotzten wird dort unser Gwure, unser Mut. S'wird die Morgensonn begilden uns dem Heid. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Nur heut versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie a Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Nur heut versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie a Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von a Fegeläuf der Frei. Das hat a Volk zwischen Fahnen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat a Volk zwischen Fahnen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Sag nicht kein Mal, als du gehst dem letzten Weg. Wenn Himmeln bleiene verstellen blaue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta beugt an unser Trat, wir sehnen durch. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta beugt an unser Trat, wir sehnen durch.
Bellissima questa canzone tradizionale, un canto partigiano. Forse non tutti sanno che nell'Europa dell'Est ci furono tante brigate di partigiani ebrei, lo racconta benissimo Primo Levi nel suo bellissimo libro Se non ora, quando. E un altro ospite che abbiamo avuto non troppo tempo fa è il grande Gabriele Cohen, grandissimo musicista, clarinettista, sassofonista, chi più ne ha più ne metta, e lui ha esplorato in tutti i modi il ricchissimo mondo della musica ebraica, e qui adesso ce lo ascoltiamo in un lungo brano che riconoscerete perché è famosissimo, ma questa è una sua reinterpretazione dall'album Golem. Ci ascoltiamo questo stupendo Dona Dona.
Thank you.
Molto 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 bella questa versione di un brano molto 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 celebre. Credo che lo abbia interpretato anche la grandissima Joan Baez qualche tempo fa. Però insomma noi amiamo sempre anche farvi ascoltare musica di diversi generi e anche le contaminazioni che poi sono state così fondamentali anche tra il linguaggio della musica folk tradizionale e il jazz più moderno, no? Se per caso ci pensate, se ricordate l'introduzione della famosissima Rapsodia in blu di George Gershwin, quel glissato con il clarinetto è mutuato direttamente da una certa tradizione, dal linguaggio musicale della musica klezmer, quindi dalla tradizione europea, est europea, della musica ebraica da festa. E dunque, allora, Gabriele Cohen è stato anche fondatore di una delle prime band che hanno riproposto il repertorio klezmer anche sull'onda del lavoro di Frank London in America. Lui ha fondato i Klezroim negli anni 90, diciamo fine anni 90, e per questo io voglio farvi ascoltare una canzone molto importante, molto bella, anche questa si chiama Zigeunerlied, ecco, fu scritta proprio a Łódź, la città polacca di cui parlavamo prima con Marcello Kalowski, perché nel ghetto di Łódź viveva anche questo, fu costretto a vivere questo violinista David Begelman, che per raccontare le condizioni terribili in cui vivevano anche i Rom in quel periodo storico, scrisse questa canzone bellissima che si chiama Zigeunerlied, e noi adesso ce la ascoltiamo qui a Radio Città Aperta. questa era Zigeunerlied nella versione dei Klesroim, appunto la band di Gabriele Cohen, ma anche di Andrea Pandolfo alla tromba, Riccardo Manzi alla chitarra, Eva Cohen alla voce, una voce che mi è sempre piaciuta molto. Ma torniamo alla, appunto, alla commistione, alla comunanza di strade tra la tradizione musicale rom e quella ebraica. Adesso ci ascoltiamo i Bratsch, una band francese, anch'essa molto meticcia, con questo bellissimo brano E Chavalei dai Bratsch, mentre ci avviciniamo al giro di boa, allo scoccare dell'una, sempre in diretta qui su Radio Città Aperta.
Si io mi romano, radiogitaperta.it, la tua radio online. Onda sonora, dark, goth, new wave, electro e tutta la migliore musica underground. Ogni martedì dalle 18 alle 20 con Irene. Non smorza, abbassa. Il mercoledì dalle 18 alle 20 Riccardo Mameli e il suo carrozzone, solo su radiocittaperta.it.
Abbiamo voluto rientrare con questa fortissima Nazi Punks Fuck Off, perché anzitutto perché è quello che noi vogliamo dire a tutti i neonazisti, gli pseudo neonazisti, insomma ci sono questi personaggi veramente deprecabili, ma anche che fanno pena per la loro ignoranza, insomma. E questo brano era in origine dei grandissimi Dead Kennedys. Noi l'abbiamo ascoltato nella versione ancora più grintosa e incavolata dei Napalm Death, insomma un nome che è tutto un programma, ma siamo anche pacifisti, adesso ci ricomponiamo e naturalmente diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, anche in diretta video su Facebook qui a Radio Città Aperta. Buongiorno a Roberto Matatia.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Roberto, allora è veramente un piacere per me averti ospite, perché da un po' che ti seguo e ho letto questo bellissimo libro I vicini scomodi. Grazie. Edito da Giuntina, lo facciamo vedere anche in video, e il sottotitolo già dice molto, no? Storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei suoi tre figli negli anni del fascismo. Allora, ma chi sono questi vicini scomodi, Roberto?
Ma i vicini scomodi, cosa vuoi? La storia nacque da questo fatto: la mia famiglia, composta da tre fratelli in origine, venne da Corfù in Italia nei primi del Novecento. Erano tre fratelli, come ti ho detto, c'era mio nonno, c'era il protagonista di questa storia e c'era l'altro fratello. Si stabilirono tra Faenza e Forlì e in breve tempo, grazie alla loro conoscenza, al modo di fare, tutto quello che era, instaurarono un insieme di rapporti pubblici, di rapporti privati e pubblici, che li portò a essere delle persone facoltose, delle famiglie facoltose. Si comprarono una villa e questa villa era in combinazione, era proprio adiacente a quella di Mussolini. Da qui nasce il titolo, la Villa Riccione, volevo dire. Sì. E da qui il titolo I vicini scomodi, che è un titolo che ha una valenza ambivalente, no?
Certo.
Cioè, i Matatia erano scomodi per Mussolini e Mussolini era scomodo per i Matatia, come si vedrà più avanti con il proseguo della storia.
Certo, adesso noi chiaramente non raccontiamo tutto, però sappiamo che è una vicenda che tu hai potuto ricostruire anche grazie al ritrovamento di alcune lettere, quindi questa è una cosa molto bella, no, storicamente.
Sì, certo, un ritrovamento del tutto fortuito, poi fra altre cose. Cioè, lo racconto, devo raccontarlo?
Se vuoi, sì, insomma, chi le ha scritte?
Un ritrovamento fortuito, semplicemente perché venne un giorno un signore nella mia azienda e mi portò un carteggio e dicendo: guardi, queste sono le lettere che Camelia, che sarebbe la cugina di mio padre, la protagonista femminile del libro, che Camelia e io ci scrivavamo durante gli anni di sfollamento a Savigno, che è un paesino nelle colline modenesi. e allora si scrissero queste lettere, le hanno dette lettere intense, lettere d'amore molto forti, insomma delle cose veramente molto molto belle, considerando che la ragazza a quel tempo aveva 16 anni, molti hanno trovato la maniera di fare un collegamento tra Anna Frank addirittura e la figura femminile che, di cui ho parlato. Tanto certo. Ho fatto anche delle lezioni alla casa di Anna Frank proprio su questo argomento.
Certo, e tu che cosa hai provato quando hai letto queste lettere? È stato lì che si è aperta forse una porta nella tua memoria? Perché noi parlavamo prima anche con Marcello Kalowski, no? Della difficoltà
sì,
a volte di... certo, lo salutiamo, lo ringraziamo ancora perché abbiamo veramente parlato di tante cose importantissime. È difficile a volte aprire questi cassetti della memoria, queste porte, perché sono delle memorie dolorose. Per te è stato il ritrovamento di queste lettere la molla un po' che ti ha fatto decidere di scrivere?
Ma queste lettere per me sono state come un turbine, capito? Perché fino allora non sapevo assolutamente niente. Più volte cercavo di capire qualcosa dalla mia famiglia, di capire loro dei racconti, cose del genere, però assolutamente non ebbi mai risposta per un'infinità di anni. Quando poi venne questa occasione di avere queste lettere fra le mani, beh, allora capirai se è aperto davanti a me la necessità, perché la voglio proprio la necessità, certo, di sapere. Perché mi sono chiesto, la cosa che è venuta da chiedermi è, io ho due figli, no? La cosa che viene da chiedermi fu, ma io posso permettermi il lusso, prendermi la responsabilità di far crescere i miei figli senza sapere queste cose? E allora dopo sai da cosa nasce cosa, sono andato alla ricerca di altri documenti, di tracce, testimonianze che ho filmato, fra altre cose, che mi potessero raccontare ciò che era possibile sapere sulla storia della mia famiglia.
Ecco, perché poi appunto questa vicinanza scomoda purtroppo portò anche la tua famiglia a perderla questa casa e poi ci fu una deportazione, no?
Ma perdere inizialmente la casa, poi con l'affermarsi delle leggi razziali persero anche tutto il resto, che erano il benessere, persero la voglia di vivere, persero il rispetto di se stessi. Era tutta una lotta per un'autoaffermazione che non c'era più, che non c'era più modo che ci fosse. E allora sai, la situazione è veramente molto molto difficile, per essere che al giorno d'oggi è inimmaginabile.
Certo. E Roberto, qual è stata l'accoglienza proprio nella zona in cui vivi per questo libro? Perché sicuramente coinvolge la memoria collettiva di tante persone. Come hanno reagito?
Beh, sai, impari a conoscere la gente, perché veramente ho avuto delle esperienze assurde da persone che non immaginavo che potessero farmi e ho avuto delle accoglienze entusiastiche da veri sconosciuti. Io da quando vado in giro a portare questa storia per le scuole, per le associazioni, insomma ovunque mi viene richiesto, mi sono trovato in una situazione che mai avrei immaginato di dovermi si trovare. Sono stato per 4 mesi scortato dalla Digos, ho avuto minacce di morte, ho avuto offese indicibili, e insomma quando c'è stata la campagna elettorale, sono consigliere comunale del PD di Firenze, quando c'è stata la campagna elettorale è stato tutto un fiorire di offese di ogni tipo, parte di un ben preciso schieramento politico, ma non sono qui per fare politica, quindi
no, certo, però questo è un argomento che io volevo toccare proprio perché appunto volevo chiederti tu come hai reagito a questi attacchi, a queste orribili minacce, perché magari un'altra persona avrebbe avuto paura, invece tu hai avuto molto coraggio perché ti sei esposto.
Io, mia moglie dice che sono matto, comunque sia. Io man mano, quando mi offendono, mi arrabbio ancora di più. Cioè mi accaponisco, come si dice qui in Romagna, non so se sia un termine corretto.
Intigni, diremmo qui a Roma, intigni sì, di più, esatto. Cioè ti parte ti sale la rabbia,
sì,
e quindi combatti.
Io sai, non sono uno che si arrende, anzi sono molto determinato in quello che faccio.
Ecco.
Perché ritengo di essere nel giusto, cioè ritengo che non ci sia motivazione che una persona si debba sentire dire certe cose per ciò che è o per come è nato, e ritengo che certe cose devono essere fatte sapere perché la memoria ha un valore indiscutibile, no? È questo.
Certamente.
Un valore indiscutibile, ma non è un valore per compiangere il prossimo, compiangere il mio popolo o tanti altri popoli che subiscono e hanno subito queste cose, ma proprio perché con la memoria i giovani, soprattutto i giovani, dovrebbero essere in grado di riconoscere quali sono i meccanismi che portano a certe situazioni. È per quello che sono convinto di essere nel giusto.
Certamente, certamente. Poi io credo che sia anche un esempio quello che tu dai, perché questa è un'epoca in cui per un non nulla, se ti esponi vieni attaccato o per quello in cui credi o per il tuo corpo, la tua apparenza, il colore della tua pelle. Allora forse chi ha più strumenti, più forza, deve dare anche l'esempio e denunciare, a costo poi di dover stare sotto scorta. Ma poi comunque le persone che ti hanno minacciato sono state identificate, sono state... punite in qualche modo, perché, ecco, diciamo anche questo.
Ma perché è stato in forma pubblica, sempre in forma pubblica.
Quindi tramite i social è avvenuta questa cosa?
Ma di persona anche.
Anche, ecco.
Sì, sì, in un cinema sono stato aggredito da 5 uomini, un cinema era un film che non aveva alcun contesto riferibile alla Shoah, per dire, no? E 5 uomini sono piazzati dietro di me e mi hanno fatto delle offese su Hitler, gli ebrei e tutto il resto, no? Tutto quello che è così, solita militare, insomma, no? E poi invece un'altra offesa proprio di minacce di morte vere e proprie, mi sono arrivate con tanto di nome e cognome attraverso Facebook, cosa che è inimmaginabile pensarlo, però è arrivato attraverso Facebook e appunto proprio perché il nome e cognome corrispondeva a una persona vera, la Digo si è ritenuto di mettermi sotto protezione, e questo non è stato un secolo fa, ma è stato l'anno scorso.
Infatti io trovo che sia molto importante raccontarle queste cose e denunciarle, perché non so se hai visto in questi giorni va di moda, tra virgolette, di questa bruttissima cosa di intervenire nelle dirette online delle presentazioni dei libri o delle iniziative delle scuole sulla Shoah, sulla giornata della memoria, va di moda intervenire, disturbare, postare cose orrende, eccetera. Se a te capitasse, che faresti?
Se a me capitasse, scusa?
Se capitasse a te un'interferenza del genere durante un evento online, perché poi purtroppo questi possiamo fare, purtroppo.
Io penso che agirei nella stessa maniera in cui ha reagito lui a Tagliacozzo.
Sì,
cioè
sì.
Proprio con rendendolo pubblico e creare un movimento di coscienza, di opinione e tutto il resto, senza dubbio, ma non c'è dubbio alcuno, guarda, veramente. Non si può. Pensa che adesso sono appena uscito dalla scuola. Ho fatto una lunga lezione su un campo, su Ravensbrück, che è un campo di concentramento femminile.
Delle donne, sì.
E mi ha raccontato il professore, che appunto un amico che mi ha appunto fatto, che appunto mi ha invitato, che appena scoperto che all'interno della scuola c'era una chat esclusivamente fascista, ma dichiaratamente fascista, con simbologie, con discorsi, frasi e tutto il resto, no? Questo è te.
Purtroppo diciamo che questa cosa molti la spiegano con il fatto che dopo la fine della guerra l'Italia non abbia mai fatto veramente i conti con il suo passato fascista, mentre in Germania si è fatto un lavoro forse più serio, più sincero sulla propria storia.
Cose, però l'ha tenuta nascosta anche loro.
Sì, sì, io credo che
insomma. Il lavoro l'hanno fatto, ma le persone sono state in carcere per poco.
Sì, 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 altre non ci sono mai andate, perché sappiamo che appunto molti nazisti sono riusciti a fuggire in America Latina, in tante parti.
È un discorso storico molto lungo da fare,
sì.
Che non credo sia nessun momento adatto.
Adesso non ne abbiamo il tempo, non ne abbiamo lo spazio, però trovo che sia sempre molto interessante, perché appunto sappiamo che le radici del male non sono state estirpate, anzi sono sempre pronte quando c'è il sonno della ragione, escono sempre fuori. Quindi tu qual è il messaggio che cerchi di dare ai ragazzi quando li incontri, Roberto?
Beh, il messaggio, come ti ho detto, il primo messaggio che cerco di far capire loro è quello dell'importanza di quello che cos'è il concetto della memoria. In sostanza, imparare a riconoscere ciò che ne sta all'origine, ciò che è l'origine di certe cose orribili che sono successe, ma anche cercare di insegnare loro il concetto di rispetto verso il prossimo, di mancanza di differenze, di mancanza di diversità fra l'uno e l'altro. Il colore della pelle non vuol dire assolutamente niente, insomma tutti questi messaggi cerco di attualizzare, capito il contesto che faccio, e cerco di far capire che riporto, e cerco anche di far capire loro che non ha proprio su tutte cose senza un senso, senza una base concreta che è necessario assolutamente superare.
Certo, certo. Senti,
e poi un'altra cosa, scusa,
sì.
Che mi stava sfuggendo.
Sì, sì.
Cerco anche di far capire loro che la giornata della memoria non va limitata solamente al popolo ebraico. La giornata della memoria vuol dire, tengo più la giornata dell'uomo che la giornata del popolo ebraico, la memoria dell'uomo, di cosa l'uomo è capace di fare. cosa l'uomo è capace di far fare, di fare a se stessa e agli altri, capito? Per cui ho tenuto una serie di messaggi che vedo che fino adesso, almeno con l'opera che sto facendo, hanno un loro risultato positivo, almeno penso o mi illudo, non so.
Certamente. Senti, i tuoi figli pensi che raccoglieranno anche loro questa tua combattività, questa energia che tu metti in questo lavoro?
Ma le mie figlie collaborano molto con me,
che
siamo
bello.
Una famiglia che siamo un team, mia moglie, io e le mie figlie, insomma collaboriamo molto. Mia moglie è stata fondamentale per la ricerca di certe cose, no? Le mie figlie, sai, una mi fa un po' l'ufficio stampa perché è insegnante ma è anche giornalista, per cui tutto questo. L'altra ancora fa altre cose, per cui insomma collaboriamo uno con l'altro.
Beh, questa è una bellissima cosa. Senti Roberto, sì. Ci sono altri libri in cantiere? Ci puoi dare qualche anticipazione?
Sì. C'è un libro che dovrebbe uscire appena si attenuerà la cosa del Covid, il dramma del Covid, e niente, una storia, la storia al femminile. La storia ebraica al femminile. Ma non c'è solo, non c'è solo, c'è una famiglia in fuga con un marito padre padrone e tutto il resto, no? Sono storie un po' particolari. Quelle che io racconto sono tutte storie vere, comunque documentate, ampiamente documentate, romanzate, perché logico gli anni ti portano a creare, a inventare qualcosa, però sono tutte storie romanzate. Però per altre cose io scrivo racconti che vengono pubblicati su antologie e cose del genere.
Benissimo, benissimo. Allora, noi ti ringraziamo veramente molto e facciamo vedere di nuovo questa. Questa è una fotografia appunto dei tuoi parenti, quella che è in copertina. Una foto molto,
so
molto bella.
Foto, non so che foto stai facendo vedere.
È la copertina del tuo libro, I vicini scomodi.
Ah, sì, nella copertina ci sono tre. No, scusami. Nella copertina ci sono tre ragazze che sono appunto i tre fratelli Mattia.
Certamente, tu poi, ecco, volevo chiudere con un bellissimo ricordo che hai pubblicato pochi giorni fa, racconti che il figlio di Nissim, Beniamino, si salvò perché sapeva suonare la fisarmonica.
Era allucinante, sì, infatti.
Questa mi ha toccato tanto questa cosa, ci puoi dire due parole?
Sì, certo, in sostanza, i tre figli, cioè in sostanza, vennero deportati ad Auschwitz, la moglie di Nissim e tre figli, no? Di questi si salvò solamente Beniamino, che era il figlio maggiore. Lui si salvò perché sapeva suonare la fisarmonica. Questo cosa voleva dire? Che veniva utilizzato dai nazisti per allietare i loro momenti, no? E poi veniva usato, come tutti coloro che sanno suonare la fisarmonica, per accompagnare i malcapitati alle camere a gas, a suono di musica. È un qualcosa che era diffuso, se ne parla poco, ma era diffuso. Solo che lui si salvò, uscì dal campo, ma era minato nella mente, nello spirito, nel corpo, capito? Per cui pochi mesi dopo morì di malattia, insomma.
Ecco, io ti ringrazio tanto di questo frammento.
No, ma guarda, io ti assicuro che ogni volta che parlo di queste cose, e per me è come se fosse la prima volta che ne parlo, perché ho sempre delle emozioni violentissime. La cosa che io penso più di tutti, più spesso di altre, e che cosa sarebbe stata la mia famiglia se non avessi avuto tutte queste persone scomparse. Io nella mia famiglia ho avuto 24 persone morte ad Auschwitz. Così mi viene da pensare come saremmo adesso se ci fossero tutti, no?
Certo.
Vicini, parenti, nipoti.
Ma come io a volte morte. Penso a come sarebbe l'Europa, come sarebbe il mondo, no? Con quella ricchezza sconfinata di cultura, di umanità che avrebbero potuto dare alla costruzione di un nuovo mondo. Insomma, questo per quello è una ferita proprio insanabile, a mio avviso, quella della Shoah.
Ma si parla, adesso magari mi dilungo troppo, se mi dilungo troppo dimmelo, però volevo semplicemente dire che la storia di Emanuele Filiberto, che ha chiesto perdono, guarda, mi fa un nervoso.
Ecco, vedi, avevo dimenticato di chiedertelo, allora te lo chiedo, ignorante. Cosa ne pensi? Io credo che si sia svegliato un po' tardi e che comunque abbia poco valore questa cosa.
Lui ha fatto i suoi calcoli, per qualche progetto che avrà in testa, e ha pensato fosse giusto fare questa dichiarazione, che lascia il tempo che trova, perché certamente io non posso perdonare per chi non c'è più.
Certo.
E lui non può chiedere perdono per qualcosa che lui personalmente non ha fatto, per cui sono frasi senza senso.
Beh sì, poi anche definire sofferta la firma del re, insomma, lo trovo un pochino, usiamo un eufemismo, una forzatura, perché insomma, ecco, se avesse agito diversamente forse appunto la storia sarebbe andata in modo diverso.
Sì,
ecco.
Ma figurati, certo.
Allora grazie di cuore Roberto Mattatia.
Io vorrei ringraziare te e gli ascoltatori della vostra radio, che io purtroppo qui non riesco a sentire, però comunque vi sono vicino sempre.
Grazie, poi ci sarà il podcast sul nostro sito, quindi potrai riascoltare con calma quando vorrai. Grazie Roberto, e a presto.
Tanto.
Ciao.
E un saluto al mio amico Kavlowski, se mi sente.
Certamente. Sì. Ciao, grazie.
Grazie. Ciao. Ciao.
E allora grazie anche a Roberto Mattatia, è vero, io avevo pensato infatti di chiedergli anche qualcosa di questa storia assurda. Io a volte penso davvero che siamo un paese da operetta, perché ecco, tra l'altro fuori tempo massimo, in un momento sbagliato, da un personaggio che ha sempre cercato di mettersi in mostra, ecco, lasciamo perdere, non ne parliamo più neanche, è preziosa l'opinione di Roberto Mattatia, ma ora stendiamo un velo pietoso. Io do lo stop anche alla nostra diretta video, vi saluto, vi ringrazio per averla seguita, noi abbiamo ancora una manciata di minuti per noi. E quindi ci continuiamo ad ascoltare della musica in tema appunto con questa puntata, dato che abbiamo parlato di neofascismi e spiacevolezze varie. Ora vi faccio sentire un'altra grande voce, questa volta della tradizione statunitense, il grandissimo Woody Guthrie, con questa Tear the Fascists Down. Questo è il nostro augurio, eccolo qua, Woody Guthrie, con noi a Radio Città Aperta.
There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down, but our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down.
Ed era il nostro mitico, amatissimo Woody Guthrie con questa Tear the Fascists Down, insomma un augurio che non possiamo che fare nostro. E adesso invece ci spostiamo in Gran Bretagna con un brano scritto dai grandi Style Council di Paul Weller. Un brano molto intenso, devo dire, anche molto commovente, intitolato Ghosts of Dachau. Ce lo andiamo ad ascoltare subito prima di concludere il nostro programma Style Council.
I close my eyes. reach out my hand and there you are, beautiful in scabs, caressing my scalp under the mouths of the gun towers. I shout your name, I kick out in dreams, and here we are. The searchlight beams, the siren squeals, and hopeless shuffle to certainty. The crab lies bite, the typhoid smells, and still here, handsome in rags, a trouserless man waiting helpless for dignity. Come to me, angel, don't go to the showers, beg, steal or borrow, now there's nothing left to take except eternity. And who will come to flower our graves, but are still here, covered with dust, remembered by few, but forgotten by the majority. Me, angel, don't get lost in history, don't let all we suffered lose its meaning in the dark that we call memory.
Molto molto bella questa Ghosts of Dachau da Paul Weller con i suoi Style Council. C'è sempre emozione quando si ascoltano certe canzoni, si ascoltano certi ricordi. Ora voglio farvi ascoltare un cantautore nostrano. E suo padre è stato insignito recentemente di una medaglia per la resistenza. Parliamo di Francesco Guccini e ci andiamo ad ascoltare adesso la sua Auschwitz.
Io chiedo con uccidere un suo fratello. Eppure siamo a milioni in polvere nel vento. Ancora buona e cannone, ancora non è contento di sangue, la belva umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà il luogo, potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
E con le note di Francesco Guccini io vi saluto con tutto il cuore, vi ringrazio di aver seguito questa puntata di Valori in Corso, di nuovo in diretta sempre su Radio Città Aperta. Troverete il podcast tra poco sul sito. Ringrazio gli ospiti, Marcello Kalowski con il suo libro La scuola dei giusti nascosti, e ringrazio anche Roberto Matatia, nostro secondo ospite, con il suo I vicini scomodi. Vi do appuntamento naturalmente, come sempre, alla prossimo venerdì, certamente venerdì prossimo 5 febbraio, e non vi dico nulla perché insomma spero che sarà una puntata un po' diversa dalle altre, in cui potrò proporvi una bella inchiesta su un argomento abbastanza scottante. Allora io vi saluto, vi ringrazio ancora, lascio i comandi alla mitica Vanessa Nex con il suo Next Generation. Vi ringrazio e vi saluto, buon proseguimento sempre con Radio Città Aperta.
La musica che stai ascoltando ci dà il tempo di sanificare i nostri studi prima della prossima trasmissione, in ottemperanza delle norme, ma soprattutto per garantire ai nostri speaker di operare in sicurezza.